Un buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e benvenuti a questo spazio di approfondimento, quest'ultima puntata di questo spazio, ma attenzione, non finisce qui la programmazione di frequenze rubate all'agricoltura, la nostra settimana su ambiente, agricoltura e stili di vita, semplicemente questa è l'ultima puntata per la fascia 8:30-9. Noi in questa fascia, come al solito, dedichiamo un approfondimento ad un tema specifico. In questo caso continuiamo a parlare ovviamente di agricoltura ed ambiente, ma anche di stili di vita, e lo facciamo partendo dalla prospettiva dello spreco, o meglio dalla prospettiva della lotta allo spreco. Ed è per questo che siamo al telefono col professor Andrea Segre, presidente di Last Minute Market, che innanzitutto saluto. Buongiorno Segre.
Buongiorno a voi.
Sono 10 anni ormai che Last Minute Market è diventato un'attività imprenditoriale, in realtà dal 98 fate ricerca. In questo tempo come è cresciuto, quali risultati diciamo avete ottenuto, e ancora prima quali sono gli sprechi su cui avete messo la lente d'ingrandimento?
Intanto devo dire con rammarico che la Smart Market è cresciuto. Perché con rammarico? Perché noi ci occupiamo di recuperare ciò che si spreca a partire dal cibo, però con una, non so come chiamarla, forse mission, che è un po' contraria a tutte le imprese, anche perché questa, la Smart Market, è un'impresa dell'università, partecipata dall'università, è uno spin-off come si dice, cioè l'obiettivo è ridurre a zero gli sprechi, che poi è anche il nome della nostra campagna Spreco Zero. Come dire, vogliamo portare una società senza sprechi, aiutando il recupero, ma cercando di fare in modo che diminuisca. E la cosa paradossale è che da quando abbiamo iniziato a studiare questo fenomeno, appunto fine anni 90, sono da una parte aumentati gli sprechi, le perdite, forse anche perché adesso vengono misurate, noi abbiamo contribuito a questa misurazione, e dall'altra parte aumenta chi potrebbe utilizzare quegli sprechi, cioè consumarli, i consumatori senza potere d'acquisto, i poveri, gli indigenti. Ecco, quindi ci troviamo in questa contraddizione molto forte. Noi li vogliamo ridurre, cercando di far capire che c'è qualcosa a monte che non funziona se gettiamo via tanto cibo ancora buono, e non ci riusciamo perché ogni anno che passa raffiniamo, diciamo, le nostre stime, adesso in particolare con l'osservatorio sullo spreco domestico che si chiama Waste Watcher, l'ultima nostra creatura, e vediamo che questi dati di cibo sprecato aumentano, e quindi continuiamo a recuperare, però noi vorremmo non recuperare più nulla.
È cresciuto anche il Last Minute Market nel riconoscimento anche delle istituzioni, sto pensando anche a un impegno europeo.
Dunque, per dire la verità, è stato anche questo un successo con luci, diciamo, e ombre, nel senso, la luce è che la dichiarazione che abbiamo portato al Parlamento europeo, a partire dalla Commissione Agricoltura del Parlamento stesso, peraltro presieduta da un bolognese, Paolo De Castro, ha fatto il suo iter, è stata votata in plenaria al Parlamento di Strasburgo nel gennaio del 2012 e contiene tutta una serie di indicazioni molto pratiche, vorrei dire, che già si potrebbero mettere in campo per ridurre gli sprechi, e peraltro richiedendo anche all'Unione Europea, in particolare alla Commissione Europea, di dedicare un anno, il 2014, un anno europeo di lotta allo spreco. La Commissione Europea, quella che poi decide realmente e mette in pratica questi indirizzi, non ha ancora risposto. Uno dice è passato un anno e mezzo, però insomma il tema ormai sta, come dire, rimbalzando fra i paesi, tanto che noi in Italia, essendo stati peraltro i promotori, abbiamo pensato bene di tradurre questa risoluzione in italiano, che del resto è già lingua comunitaria, non abbiamo fatto fatica, e l'abbiamo riassunta, ridotta a beneficio delle pubbliche amministrazioni, cioè dei comuni, ed è la carta per le amministrazioni a spreco zero, che ha avuto, diciamo, la sottoscrizione di tantissimi comuni, sono oltre 400 che l'hanno sottoscritta, cercando di adottare subito quello che si può fare, peraltro senza costi. Una delle azioni contro lo spreco è in effetti il recupero di cibo con la Smart Market o con tante altre iniziative che peraltro ci sono sul territorio e che si declinano in modo diverso, ma con tante altre azioni che veramente non costano nulla, perché poi basta copiare bene, magari citando la fonte, e far funzionare le cose. Se funziona a Bologna, perché non deve funzionare a Cosenza, per dire proprio una città a caso? Quindi l'attenzione c'è, ma si potrebbe fare senz'altro molto di più.
Si è fatto un'idea del perché non vi abbiano risposto?
Beh, innanzitutto non è che non hanno risposto a me o alla Student Market o all'Università di Bologna, ma la lettera è partita dal Presidente della Commissione Agricoltura, Paolo De Castro, ai tre commissari, diremmo così, implicati, quello all'agricoltura, quello ai consumatori e quello all'ambiente, i quali hanno lanciato una campagna, una piattaforma sul cibo sostenibile, dentro il quale peraltro c'è anche la questione degli sprechi, però dovrebbe essere trattata a parte, tanto più che se pensiamo a cosa si farà in Expo nel 2015 sul cibo, a quanto dice la FAO, bisogna aumentare la produzione perché aumenta la popolazione e addirittura la stima del 60%, è del tutto evidente che non ha senso tutta questa proiezione sul cibo, anche in termini di produzione o addirittura di produttività, se poi non impariamo a non sprecarlo, perché cioè, è inutile produrne di più se poi un terzo, come peraltro stima la stessa FAO, lo getti via. Quindi è un problema, come dire, preliminare, insomma, bisogna partire da lì. Ecco, questo io cerco di far capire nel mio piccolo, ma insomma, diciamo che si fa un po' di fatica.
Ecco, lei poco fa ci ha detto che aumentano purtroppo anche le persone che potrebbero avere accesso al, appunto, al cibo sprecato, e inevitabilmente, come dire, questo tema si collega a quello della crisi economica. Allora forse gliela metto giù in modo un po' semplicistico, però saremmo in crisi se non sprecassimo così tanto?
Ma dunque, purtroppo il dato è questo, che l'economia di mercato, insomma la crescita infinita con delle risorse finite, limitate, è costruita sullo spreco. La rottamazione cos'è? Butti via qualcosa che in realtà è ancora buono, che impedisci, rottamando, uso questo termine perché è quello più corrente, almeno in economia, ma non solo, mi par di capire, impedisci anche la riparazione, la manutenzione, quindi tutto il lavoro che c'è. È da questa trappola che dobbiamo uscire. Cioè, io pensavo che, diciamo, lo spreco fosse un fallimento del mercato. Domanda e offerta non sempre coincidono, si produce un po' di più, piuttosto che si stimola la produzione, ma mi viene in mente le eccedenze agricole della politica agricola comunitaria, tipica immagine del pomodoro, dei fiumi di latte, delle montagne di burro che venivano, diciamo, i surplus, insomma le eccedenze. Poi di fatto, entrando nel bidone della spazzatura e vedendo tutte le cose ancora buone che gettiamo via, non solo il cibo, peraltro, ecco, più che spreco fallimento uguale fallimento del mercato, spreco uguale mercato, sul mercato costruito, il valore aggiunto, se non sprechi non puoi sostituire il bene, e quando iniziamo a buttare via tanto cibo e lo consideriamo a quel punto come le altre merci, allora è finito, vuol dire che la nostra società proprio è, come dire, in una trappola dalla quale non può uscire se non esce, appunto, riducendo gli sprechi alimentari, perché significa buttare via dei pezzi. Quando butti via un chilo di carne, butti via degli ettari di terreno, di suolo, di superficie agricola limitata, seppure rinnovabile nel tempo ma lentamente, butti via degli ettolitri di acqua, e nel caso della carne tanti, altra risorsa limitata, butti via dei kilowatt di energia, altra risorsa limitata, oltre che del lavoro. Che senso ha tutto questo? Ecco, quindi la battaglia, la lotta, la guerra, anche se questi termini non è che mi piacciono molto, l'eliminazione dello spreco diventa come dire, il primo atto da fare, o si parte da lì oppure stiamo a ripeterci sempre le stesse cose.
Siamo sempre in collegamento col professor Andrea Segre, presidente di Last Minute Market.
Sempre restando, parlando del nostro modello di sviluppo, in questi anni, insomma, c'è dibattito sulla produzione di prodotti agricoli per scopi diversi dal cibo. Sto pensando alle biomasse, sto pensando ai biocarburanti. Qual è la sua posizione su questi temi?
Ma io penso che, diciamo, la terra debba essere usata in primis per produrre cibo. Il cibo e la terra sono delle risorse locali. Poi, certo, il chilometro zero è una bella immagine, ma se uno parla con un agricoltore quale vuole fare il reddito, anche l'export, insomma, può funzionare, cioè non bisogna essere troppo dogmatici. il dogmatismo, se vogliamo, o la posizione netta, va su quello che è in alternativa. È chiaro che se tu produci diciamo culture alimentari che poi in realtà destini all'energia, lì sorge una competizione. Tra l'altro può essere una forma interessante di produzione, ma prima soddisfi il bisogno primario, perché nel momento in cui vale di più la cultura energetica, a quel punto vale di più la terra che la coltiva e potrei andare avanti, e questo poi distorce evidentemente. Chi paga questa distorsione? Poi di solito i più deboli, che sono quelli che fanno più fatica, diciamo, a mangiare, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma non solo. Allora è una questione proprio di cultura e di cultura mettendo delle priorità, non è che ci costi molto, basta che forse la politica, ecco, dovrebbe avere delle idee un po' più chiare, il che non è uno slogan, quello di avere una maggiore governance, diciamo, a livello globale, è una necessità. Mi rendo però anche conto che con tanti micro interessi a livello, diciamo, nazionale, poi questo non è così facile da ottenere.
Ecco, lei qualche anno fa, commentando l'aumento delle iscrizioni alla facoltà di agraria, disse che sostanzialmente i giovani avevano capito dove sta il futuro, e allora le volevo chiedere se questo trend è confermato e se si può parlare appunto di un ritorno perlomeno di interesse dei giovani verso l'agricoltura.
Ma sì, è confermato. In realtà parliamo di economia reale, economia della produzione, di diciamo un settore che, pensiamo solo all'Italia, vale 34 miliardi di euro all'export, ma potrebbe valere il doppio, forse il triplo. Cioè, per dire, i Paesi Bassi, l'Olanda, sono sui 70 miliardi e sono un fazzoletto di terra, e peraltro 9 su 10 prodotti agroalimentari mondiali, a livello mondiale, hanno il cosiddetto Italian sounding, cioè il parmesano, per dire, e che non è parmigiano reggiano evidentemente. Quindi c'è un margine, secondo me, enorme. Non possiamo impedire che il parmesano si faccia in Brasile, ma possiamo fare in modo che il parmigiano reggiano arrivi in Brasile, e sicuramente ha un valore, diciamo, dal punto di vista qualitativo, organolettico, eccetera, eccetera, ben superiore a qualsiasi altra produzione locale. Ecco, questo dobbiamo fare. E mi pare che le famiglie, le stesse ex facoltà di agraria, ormai la riforma non le chiama più così, ma non è cambiato poi molto, se ne rendano conto. Mi auguro che anche il paese investa su un settore considerato ormai un po' Cenerentola, che invece è parte importante del patrimonio potenziale italiano.
Proprio in questo senso, cosa potrebbero fare le istituzioni per, come dire, dare nuova vita all'agricoltura nel nostro paese?
Ma tanto, intanto investendo in ricerca, che peraltro così vede un po' delle casse assai modeste, e magari i nostri ricercatori vanno all'estero, e poi essere più compatti e anche sistemici per quanto riguarda le esportazioni, cioè la cosiddetta internazionalizzazione. E lì contano anche un po', come dire, i gruppi, le masse critiche, insomma. Cioè, non si può pensare che la miriade di piccoli produttori, di artigiani che vanno assolutamente mantenuti, possano poi arrivare sugli scaffali degli ipermercati, perché lì, come dire, contano le quantità. Quindi è un sistema che bisogna organizzare, le istituzioni devono fare di più, anche perché il Ministero delle Politiche Agricole è un ministero residuale, peraltro molto legato ai finanziamenti comunitari, alla politica agricola comunitaria, che in parte poi va anche direttamente alle regioni. Ecco, in questo caso io credo che un governo, diciamo, che creda sull'agroalimentare deve fare una sorta di cabina di regia dove si mette assieme lo sviluppo economico, l'agricoltura, l'ambiente, la salute e il turismo. Sono queste le aree, diciamo, che devono fare sistema sostanzialmente.
Ecco, le faccio un'ultima domanda. All'inizio della nostra chiacchierata parlavamo di anni internazionali. Il 2014 per l'ONU sarà l'anno internazionale dell'agricoltura familiare, ovviamente per riconoscere anche il ruolo che ha avuto in paesi di via di sviluppo, ma si può pensare al rilancio anche di questo tipo di agricoltura? Ovviamente sto pensando ad orti urbani che stanno crescendo, ma anche con progetti un po' più corposi anche nel nostro paese?
Ma ormai la popolazione sta prevalentemente nelle aree urbane, le quali soffrono di una folle cementificazioni, quindi tutte quelle forme di agricoltura urbana, periurbana, e compresi poi naturalmente gli orti, sono secondo me fondamentali per una serie n di ragioni. La prima in realtà è anche una forma di autosussistenza, specialmente nella crisi. La seconda è anche di una qualità dell'alimentazione. Qualcuno potrà obiettare, certo, fai dei pomodori in un posto inquinato non è il massimo, ma proprio questo verde pubblico, il verde privato, aiuta anche a disinquinare i luoghi proprio per il lavoro della pianta. E poi queste coltivazioni, adesso lo vedo negli orti che abbiamo lanciato al Centro Agroalimentare di Bologna, 108 orti, piccoli attrezzamenti che permetteranno peraltro un certo risparmio anche alle famiglie, perché gli orti vengono affidati ai giovani, ecco, ai disoccupati, agli studenti. Dicevo, ti insegnano un po' ad avere rispetto dell'ambiente, a capire quello che stai mangiando e al fatto che diciamo, la coltivazione richiede una certa cura. Quindi credo che sia un tema importante, di solito vengono programmati con grande anticipo, quest'anno internazionale, ma mi pare che sia centrato perché devo dire che pian pianino questo tipo, diremo così, cioè la campagna che entra in città sarà poi il nostro futuro. Una volta le era esattamente il contrario, cioè la campagna diciamo si svuotava e le persone entravano in città, l'esodo, e le campagne pian pianino si sono spopolate, c'è stato questo pesante inurbamento. Ecco, adesso dalla campagna entrano le piante, un movimento contrario ma ancora più interessante, perché effettivamente porta, diciamo, un alleggerimento e tutta una serie di valori ambientali, ecologici, per l'appunto, sociali e anche economici di grande importanza oggigiorno.